Questa è una mostra dedicata alle giovani generazioni. Il curatore Luca Massimo Barbero tiene a ribadirlo.
Questa mostra è dedicata ai giovani, a coloro i quali non hanno mai visto un'antologica di De Chirico, o meglio, non abbiano mai visto certi dipinti che siamo riusciti a avere per Palazzo Reale, quindi i grandi dipinti germinali dal Centauro Morente alle grandi piazze d'Italia, ma anche in un qualche modo ai gladiatori, alle opere degli anni venti, fino alla neometafisica. L'idea è quella di rileggere De Chirico con calma in una mostra chiara, bianca, che è un labirinto ma che è luminosa, con spero questi spazi punteggiati dalle sue invenzioni. De Chirico è un classico, non è più un pittore moderno, e quindi ogni volta che si espone, questo è il compito del curatore, deve dire qualcosa di diverso. Quindi quello che spero è quello che i ragazzi vedano questo autore straordinario come un nuovo viaggiatore. Del resto mi succede, ad esempio, che sul mio account di Instagram, ad esempio, i giovani parlino di De Chirico, mandino dei messaggi, quindi questa mostra è un viaggio di immagini, ma reale.
De Chirico fa il suo ritorno così trionfale a Milano, a quasi 50 anni di distanza dalla prima storica retrospettiva, allestita proprio a Palazzo Reale nel 1970, lui vivente, un riconoscimento a un pittore che in Italia aveva a più riprese subito gli attacchi della critica ufficiale.
De Chirico è famoso già a 24 anni, a Parigi è famoso in un qualche modo negli anni 30, ma ha la sua pittura, la sua ricerca che cambia, e la mostra lo mette in scena, insomma, la sua pittura cambia perché è un ricercatore, quindi quando il mercato lo riconosce lui cambia improvvisamente stile, è sempre De Chirico, è sempre il grande pittore. C'è una considerazione da fare: noi italiani non amiamo i nostri compatrioti che hanno successo, e quindi in un qualche modo è proprio la critica italiana a condannarlo di più. Longhi nel 19, eccetera, mentre i francesi lo considerano addirittura francese, negli anni 30 è il grande pittore, gli americani lo invitano come un maestro negli anni 30 a New York, dove fa addirittura le copertine di Vogue, dove lavora, quindi in realtà De Chirico è proprio il ritornante, ognuno cerca di rimuoverlo, io lo definisco the elephant in the room, cioè ognuno cerca di rimuoverlo, è imbarazzante ma è sempre lì. Quindi non dimentichiamoci 81-82, la grande antologica al MoMA con file di persone, ma siamo noi che per le sue polemiche, per il suo caratteraccio, per la sua vis polemica, ma anche per la sua grande ironia, non siamo riusciti a capirlo. E oggi ritorna in modo molto chiaro, pulito da tutta una serie di polemiche che lui stesso metteva in scena, perché era un performer in un qualche modo, era straordinario, e oggi finalmente guardiamo i quadri con un respiro molto chiaro.
Ammirato prima da Picasso e Apollinaire e poi dai surrealisti, lo consideravano come un padre, anche se, avverte Luca Massimo Barbero, De Chirico non è un surrealista.
Quando si vedono dei surrealisti tout court che piacciono molto, insomma, è come aprire una finestra, c'è un gioco, un giochino, insomma, quindi sono abbastanza facili, sono collegati al sogno. La differenza fra De Chirico e surrealisti, non dimentichiamoci che Magritte, Max Ernst o altri dicevano che sono diventati pittori dopo aver visto De Chirico, quindi ispirati, era considerato il padre del surrealismo, non solo. De Chirico in realtà non ha sogni, ha delle visioni. Le visioni sono molto più interessanti dei sogni, perché appartengono a te, ci puoi entrare, quindi ci puoi sprofondare nel senso più bello. Le grandi stanze di De Chirico, le piazze o tutti gli altri spazi che lui dipinge, insomma, sono spazi in cui il pubblico può camminare non solo virtualmente dentro, quindi è un invito al viaggio.
Un viaggio che comincia in Grecia, dove De Chirico nasce nel 1888 da genitori italiani. Grecia che lascia giovanissimo dopo la precoce morte del padre per studiare arte a Monaco di Baviera. Un viaggio segnato certamente dall'invenzione della metafisica e dal soggiorno a Ferrara, ma che non si ferma lì. Il De Chirico pittore continua a sorprendere lo spettatore, mutando soggetti dalle statue e manichini, dai cavalli ai gladiatori, ma anche stile, dalle composizioni cerebrali e lucide della prima metafisica alle pennellate pastose di stampo simbolista e romantico dei lavori della maturità. Resta però sempre il pittore dell'enigma, come suggeriva già il suo celebre autoritratto giovanile del 1911, in cui si atteggia alla maniera di Nietzsche. Paolo Picozza, presidente della Fondazione De Chirico.
Si presenta, io sono questo, io ho messo nei miei guardi la filosofia di Nietzsche. Scriverà all'età di 20 anni, con una certa presunzione giovanile, io sono l'unico uomo che ha capito Nietzsche. Però in filosofia dimostra di averlo capito.
Rivelatori della sua forte personalità sono gli autoritratti, come quello bellissimo del 24 in cui il pittore appare quasi congelato. Seppure in ambito figurativo, De Chirico riesce sempre a creare un linguaggio nuovo e sofisticato, sospeso fra classicità e modernità.
Molti hanno insistito sull'aspetto più classico, più facile se vogliamo, di De Chirico, la classicità, però noi ci dimentichiamo sempre che lui è nato in Grecia, è stato letteralmente allattato e svezzato con il mito, per cui le sue favole, il fratello Savinio dice addirittura che loro quando andavano nel baretto, nella piazza vicino a casa, pensavano che il signore barbuto seduto nel tavolino a fianco fosse Zeus, per cui l'idea è che loro vivono questa intimità familiare, questa metafisica quotidiana come non tempo, e quindi questo tempo sospeso rimane sempre. Ma c'è un di più: De Chirico ha un aspetto oggi molto moderno. De Chirico amava i fumetti, amava il cinema, era, come dire, un appassionato di tutto quello che era la contemporaneità. Amava le insegne delle strade, le vetrine dei panettieri, insomma, e quindi c'è tutto un mondo della contemporaneità che rientra. Penso che il tempo sospeso di De Chirico sia in realtà il tempo che tutti vogliamo vivere quando vediamo qualcosa di davvero interessante, quando vediamo le nostre strade, quando vediamo i nostri spazi architettonici. Oggi è più difficile perché siamo distratti dal telefonino mentre camminiamo, ma poi quando alziamo di nuovo gli occhi, De Chirico si ripresenta in ogni città.
Pittore del mistero della metafisica del quotidiano o del mistero laico, secondo la definizione che ne ha dato Jean Cocteau. De Chirico conserva sempre una carica dirompente, anche quando entra nella sua fase barocca. Ancora Luca Massimo Barbero.
Guardiamo il De Chirico barocco perché in un qualche modo oggi possiamo capire la provocazione di De Chirico, in un qualche modo l'anacronismo di De Chirico, mentre tutti gli italiani improvvisamente durante la guerra, seconda guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale cercavano di fare astrazione neopicassiana, De Chirico mette in scena questi quadri improbabili, inguardabili, dipinti però egregiamente, dove lui in realtà, se lo pensiamo oggi, in costume da torero, in costume da cavaliere, sembra quasi, no, Mario del Monaco davanti alla scena dell'Opera di Roma, in realtà mette in scena se stesso in quella che oggi chiameremo una performance.
Performer ante litteram, De Chirico negli ultimi anni precorre il postmoderno con le sue repliche neometafisiche e le sue autocitazioni, ispirando artisti come Warhol, Sherman o Paolini. Anacronistico, eppure sempre moderno nel suo anticonformismo. Paolo Picozza, presidente della Fondazione De Chirico.
L'ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita, quindi era una persona borghese, ironica, uomo libero, se dovessi dare una definizione di Chirico come uomo e artista libero, cioè che ha fatto sempre quello che ha voluto fare e che è la sua coscienza. Poi come tutti, come i geni, l'ironia li salva, innanzitutto anche l'ironia su se stesso. Quindi vedi le cose, anche qui sinceramente, tutto è importante, ma niente è importante.